line.
E quando sono le 10:33 minuti primi, siete sempre all'ascolto di degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Iniziamo con la prima corrispondenza di oggi. Come annunciato poco fa, siamo in collegamento con un compagno da Barcellona che salutiamo e gli chiediamo se ci sente correttamente.
Buongiorno, sì, mi sento correttamente.
Ciao, allora con te per commentare un po' quello che sta succedendo in Catalogna e in tutta la Spagna negli ultimi giorni. C'è stata un'impennata molto forte di contagi, il paese adesso risulta il terzo per contagi dopo Stati Uniti, il quarto per contagi dopo Stati Uniti, Italia e Cina. Un'impennata che si è consumata tutta negli ultimi 10 giorni, perché le misure, diciamo, dei provvedimenti di restrizione per il distanziamento sociale sono datati 15 di marzo, però tuttora si parla, insomma, di più di 17.000 contagi nella sola Madrid, una Catalogna molto esposta con 12.000 contagi e 700 vittime. In generale il governo è anche travolto da diversi scandali che vanno dai tamponi fasulli a dati che sembrerebbero distanti dalla realtà. Quello che ti chiediamo innanzitutto è di farci un quadro da persona che vive lì, e qual è il punto della situazione innanzitutto in termini generali rispetto alla questione contagi, vittime e a come si sta comportando il governo negli ultimi giorni.
Beh sì, giustamente come dicevi te, il numero dei 3.400 è stato superato 2 giorni fa, ora siamo a 4.360 morti, cioè con i dati di ieri, quindi già superando i risultati della Cina, però erano dei numeri che si potevano immaginare quando è iniziato, diciamo, tutto lo stato di allarme dentro lo stato spagnolo, anche perché nel momento in cui si è iniziato ad avere, diciamo, una visione di quello che sta succedendo in Italia, è stata dalla parte del governo principalmente una dinamica molto del lasciamo fare, sicuramente qui da noi non arriverà, quando probabilmente il virus era già presente, considerando che le misure di quarantena, confinamento non sono totali, ma sono essenzialmente legate all'interno dello Stato spagnolo, ma non con la chiusura delle regioni, ancora tutti i settori dei trasporti e della logistica funziona, quindi siamo molto indietro rispetto a quello che si sta cercando di fare in Italia. Qui stiamo vedendo quanto c'è una incapacità della gestione reale, anche con il problema di fondo, che è un problema nazionale e territoriale, ossia nello Stato spagnolo, visto che c'è un nazionalismo abbastanza debole, non ben costruito, si sta cercando di utilizzare questa situazione di emergenza per ricostruire un pochettino questa nazione spagnola in maniera unica, in maniera centralista, in maniera legata ai valori post-franchisti o anche in parte franchisti, quindi con il re come massimo esponente, il governo centrale come massima potere decisionale e l'esercito come risolutore del problema dei conflitti. Lo stiamo vedendo in questi giorni, quando settimana scorsa sono arrivati i militari a pulire l'aeroporto del Prat di Barcellona, quando stanno controllando le strade, e giustamente ieri gli stessi militari sono andati nel quartiere più povero di Valencia, dicendo che probabilmente c'era un problema di droga, dovevano verificare che la gente cercando la droga potesse generare dei contagi, quindi in realtà c'è questa dinamica di centralizzazione, militarizzazione dello Stato spagnolo per cercare di risolvere i conflitti territoriali, e dall'altra parte non risolvono realmente le questioni che sono legate a più di 10 anni di tagli sociali che avevano già iniziato prima della crisi del 2008 i socialisti, che poi sono state portate avanti dal partito centrale del PP o nelle regioni come nella Catalogna dai partiti come Convergencia o il Partito Nazionale Basco in Euskal Herria, quindi con delle politiche austericide applicate in maniera trasversale in tutto il territorio spagnolo, che ha portato poi a questa situazione attuale, che nonostante i governi Sanchez che si sono appena instaurati in maniera molto debole non stanno cercando assolutamente di invertire. Quindi la gestione dell'emergenza si sta cercando di svolgere in maniera molto più politica, molto meno pratica. E l'esempio, giustamente, quello che citavi te, lo scandalo dei tamponi falsi, che in realtà il governo nella sua incapacità di gestire questa emergenza, ha deciso di comprare i primi test a una prima azienda, probabilmente perché erano quelli a basso costo o non sappiamo bene i motivi, nonostante la stessa ambasciata cinese gli avesse sconsigliato di non prenderli da quell'azienda perché non era riconosciuta. Quindi da lì si è generata la prima critica riguardo la Cina ci sta cercando di ingannare vendendoci dei test che non funzionano, poi in realtà risulta che è l'incapacità del governo centrale a comprare dei tamponi che funzionano realmente. Quindi è uno scenario un pochettino surreale, perché è uno stato d'allarme che ormai da 15 giorni che continua e si cerca, sicuramente avanzerà e continuerà a stringersi sempre di più, non riesce a trovare una maniera per risolvere la questione per come viene gestita, vedendo quello che ha già fatto l'Italia, quello che hanno fatto molti governi regionali come quello della Catalogna, ma anche Murcia, è stata richiedere la chiusura delle regioni e bloccare la mobilità. E il governo centrale, nello stato dell'arma in cui decide che è il Ministero della Sanità e il Ministero dell'Interno che decide tutto ciò, l'ha continuamente negato. La cosa ha portato a un'espansione, diciamo, del primo fuoco principale, che era Madrid, nelle altre regioni. Ed è stata una cosa che hanno molti epidemiologi hanno determinato e vedono chiaramente. Quindi c'è una continua crescita delle persone esposte al virus e non c'è realmente un'applicazione di pratiche e di dinamiche da parte del governo centrale per impedire l'espansione.
Sì, tra l'altro è uno scenario che da queste parti non ci suona nuovo, perché anche qui per settimane insomma si è invitato a continuare a produrre, ad andare a fare gli aperitivi, a fare tutta una serie di cose che hanno ovviamente permesso al virus di viaggiare indisturbato, e c'è stato un grande ritardo nell'intervento. Nel caso della Spagna ovviamente è più paradossale, perché essendoci il precedente dell'Italia fa un po' strano che anche ancora non ci siano delle misure idonee in questo senso. Una cosa vorremmo chiederti, che da queste parti, soprattutto da questa radio, è un tema che stiamo affrontando molto in questi giorni, cioè quello della sanità. Quello che ti chiediamo è se ci puoi fare un panorama rispetto alla situazione della sanità in Spagna, soprattutto tra differenze da sanità pubbliche e private, e quali sono i livelli di sanità che si stanno materialmente poi assumendo la responsabilità di affrontare la questione coronavirus in un'emergenza che in Spagna appunto ha avuto anche un'escalation estremamente rapida, per cui immaginiamo che anche la gestione sanitaria sia più complicata.
Beh, partiamo dalla base che il sistema sanitario dello Stato spagnolo è stato uno di quelli più colpiti dai tagli sociali sviluppati dalla crisi del 2008 in poi, e non si è riuscito a rialzare se non in alcuni momenti regionali rispetto ai minimi storici del 2015. Quindi negli ultimi 5 anni ci sono stati dei tentativi di aumentare un pochettino il budget per migliorare la situazione, ma niente a che vedere con la situazione prima della crisi. Quindi il governo Zapatero del 2008, poi tutti gli altri governi hanno ridotto notevolmente i numeri dei posti letti. Ora la prima cosa che è stata raccontata è nel momento della crisi di emergenza anche la sanità privata, che invece prosperava abbastanza, si sarebbe messa a disposizione per risolvere la questione. Ma cosa vuol dire questa messa a disposizione? Non è un esproprio da parte del governo centrale che decide di utilizzare la sanità privata per il bene dello Stato, anche se a livello costituzionale potrebbe farlo. È in realtà una questione di accordi commerciali ancora una volta. Quindi quello che si è visto, soprattutto ad esempio se non sbaglio della Catalogna, di tutto il sistema privato, delle grandi istituti come Chiron, che ha più di 1200 posti letto, ne sono stati messi a disposizione solo 100, quindi stiamo parlando di percentuali molto irrisorie rispetto alla reale capacità che potrebbero andare per risolvere la questione. Dall'altra parte ci sono tutti i tagli al personale sanitario, che si trova sempre più con meno materiale, quindi con meno maschere e quant'altro. Quindi la situazione, come sempre, è già al limite, ma perché anche prima di questa emergenza la situazione non era una delle migliori. La sanità spagnola era crollata fortissimo dalla situazione del post-crisi, e non c'è mai stata un'inversione di rotta in questa direzione. Poi ora la situazione paradossale, dal mio punto di vista, è che tutte le sere alle 8 una parte delle persone escono sui balconi e applaudono il grande sforzo che stanno facendo i sanitari, che è un atto comprensibile, lodevole, positivo da un certo punto di vista, però dall'altro è un po' paradossale, perché non è possibile che nella mia via, che non è una via immensa, però comunque è una via abbastanza centrale, non ci siano stati votanti di quelli che poi hanno portato delle politiche di taglio. Quindi c'è come una mancanza di coscienza reale sull'importanza di come era la sanità prima, di come è evoluzionata negli ultimi 10 anni, come la situazione attuale, anche perché quello che stiamo vedendo nella situazione paradossale è che negli ultimi 2 giorni il numero principale di persone che sono state colpite in parte dal virus, non a livello totale però a livello di settori sociali, sono giustamente quelle delle persone che lavorano negli ospedali, quindi infermieri, medici, che è un problema ulteriore perché riduce la capacità poi di affrontare la crisi a livello sanitario. Quindi la mancanza di strumenti a seguito dei tagli politici sta mettendo ancora più, ancora tensando di più la corda sulla questione sanitaria e sulla gestione dell'emergenza.
Sì, peraltro leggevamo proprio in questi giorni che la Spagna ha chiesto aiuto addirittura alla NATO per la gestione dell'emergenza e per il reperimento di materiale medico, che ovviamente è venuto a scarseggiare praticamente subito, e che quindi insomma viene chiesto aiuto all'Alleanza Atlantica per il reperimento di respiratori, di mascherine e di materiale vario per affrontare dal punto di vista sanitario l'epidemia, chiedendo appunto un aiuto nel reperimento del materiale stesso. Un'altra cosa che vorremmo chiederti è la questione economica, in qualche modo, da due lati. Da una parte quello che è un altro appunto tema che da queste parti è molto caldo in qualche modo in questi giorni, lo è stato purtroppo con un estremo ritardo, perché per settimane le fabbriche e le industrie sono rimaste aperte, soprattutto nella zona di maggiore contagio in Lombardia, in Veneto, nella pianura padana. E cioè se e come le industrie in questo momento, le fabbriche, insomma le attività produttive di questo genere in Spagna sono aperte o sono chiuse, ed in generale il governo e i sindacati come si stanno muovendo su questi livelli, se c'è come qui un grosso dibattito tra le associazioni di industriali, nel nostro caso Confindustria, e il governo, insomma, che in generale cercano di veicolare anche l'opinione pubblica verso un terrore rispetto alla chiusura delle attività produttive per le perdite che si potrebbero generare, o se invece c'è già una volontà di fare una serrata completa e in qualche modo garantire la salute di lavoratori e lavoratrici in questo senso.
Diciamo che qui la situazione è abbastanza simile a quella italiana di un paio di giorni fa, con piccole sfumature e differenze. Quello che qui abbiamo visto essenzialmente è stato, le aziende sono ancora aperte, ancora funzionano, però dall'altra parte il blocco economico generato, soprattutto perché in molte città principali, come ad esempio Barcellona, il funzionamento principale di queste città non è tanto industriale ma molto più turistico, con il blocco, diciamo, della mobilità, quindi la chiusura dei ristoranti, il blocco del funzionamento turistico, è arrivato, diciamo, il crollo di buona parte dell'azienda filante, quindi è differente il sistema, non è tanto industriale ma è di un terzo settore, quello più di servizi. Quindi comunque le aziende continuano uguali. Quello che stanno notando i sindacati è che si stanno generando sempre di più una serie di licenziamenti, soprattutto per tutti i lavoratori temporanei e soprattutto quelle che vengono chiamate gli ERTE, che sono, diciamo, delle misure di regolazione temporanee del lavoro, in cui essenzialmente vengono messe in cassa integrazione buona parte dei lavoratori, con la possibilità, una volta che finisca la crisi, di poter venire riammessi al lavoro. Un modo per l'azienda per cercare di mantenere il funzionamento in qualche modo, però identifica chiaramente che le aziende continuano a lavorare, che sono essenzialmente punti critici di possibilità di farsi contagiare dal virus. Quindi quello che sta succedendo in Italia qui succede uguale, e dall'altra parte c'è tutta la volontà del governo centrale di non bloccare l'economia nella paura che si generi una nuova crisi molto più profonda. La questione però è che è abbastanza evidente che si arriverà a una chiusura anche di queste aziende, perché non ci sarà una riduzione dei contagi, nonostante le prime misure messe in pratica 2 settimane fa. Cioè, lo stiamo vedendo guardando il numero dei morti, comparando le curve e notando che essenzialmente c'è una situazione peggiore rispetto a quella italiana. nonostante proprio il caso italiano, che è avanti una settimana rispetto a quello che sta facendo lo Stato spagnolo. Quindi a questo livello diciamo lavorativo c'è la stessa dinamica, con alcuni sindacati principali che si stanno preoccupando perché c'è un aumento dei disoccupati che continuerà ad aumentare sicuramente, anche perché il sistema assistenziale dello Stato spagnolo non è stato abbastanza definito in maniera chiara per tutti quelli che sono i cosiddetti falsi autonomi, ossia lavoratori a partita IVA dentro delle aziende come ad esempio Movistar, quindi Telefonica, quindi le grandi aziende principali che si occupano, diciamo, della riparazione dei sistemi telefonici, informatici, delle case di tutti. Quindi è abbastanza probabile che prossimamente ci sarà un tentativo da parte del governo di ridurre ulteriormente la parte del funzionamento, ma contemporaneamente ci saranno prima una serie di licenziamenti di tutte le persone con contratto a tempo parziale, professionale e quant'altro. È grave, perché questa cosa qui blocca ulteriormente l'economia e mostra la fragilità del sistema stesso, che è stato impiantato già dagli anni 70-80 su un modello fortemente turistico delle città principali, Barcellona, Madrid un po' meno perché comunque c'è un pochettino più di finanza, ma che comunque nel momento in cui vengono bloccate si blocca tutto il funzionamento generale. E poi vedremo anche la drammaticità che avremo con tutto il problema, diciamo, del diritto all'abitare, quindi delle case, che qui è abbastanza fondamentale, perché dalla crisi del 2008, quindi con la grande crisi del modello economico immobiliario che aveva colpito fortemente la Spagna, in questi anni c'è stata un'evoluzione. Dal 2015-16 c'è una nuova crisi, che era la crisi degli affittuari, quindi persone che non potevano pagare l'affitto per l'aumento incredibile dei prezzi degli affitti a seguito dei processi di turistificazione e gentrificazione. Quindi anche qui c'è una catena fortemente complessa, che prende da tanti lavoratori ai temporanei, a persone più precarie, alla mancanza di sindacati che fanno bene il loro lavoro e che quindi permettano di garantire i diritti di tutti, fino alla struttura più basica, che è la possibilità di poter pagare o no degli affitti, e quindi una dinamica che si richiude sul sistema principale, che è il modello turistico, che si basava appunto sugli appartamenti turistici e su questo modo di vendere un turismo leggero, low cost e quant'altro.
Sì, temi che peraltro sono, insomma, di estrema attualità anche dalle nostre parti. Tra l'altro, proprio rimanendo in ambito economico, nella giornata di ieri proprio la Spagna e l'Italia hanno puntato i piedi in sede europea per il piano, per la richiesta, che non è stata accettata, di una strategia coordinata post coronavirus per una ripresa economica, con i soliti paesi del nord Europa, l'Olanda su tutte, che viene mandata avanti dalla Germania, ha rifiutato la richiesta. Quindi insomma, c'è anche da questo punto di vista, sicuramente si annuncia un periodo non facile rispetto ai piani di rientro e a quello che costerà in termini economici questa crisi, soprattutto per paesi del sud Europa come l'Italia e la Spagna. Cambiando un po' argomento, ma non troppo, la questione del controllo sociale, che da queste parti è abbastanza pervasiva. Si parla ormai di un numero di controlli effettuati dalla polizia che è praticamente superiore a quello dei tamponi effettuati, e c'è un grande terrorismo, una grande paura che è stata diffusa dalla classe politica. In generale in televisione non si fa altro che sentire di restare a casa, ma soprattutto la cosa principale è che si accusano come untori delle persone che hanno dei comportamenti tutto sommato non eccessivamente rischiosi, come appunto fare una passeggiata da soli in un parco piuttosto che uscire col cane. Insomma, sembra un po' il gioco che si è attuato è tramite la strategia della paura, che è arrivata, insomma, a giustificare anche l'impiego di mezzi come i droni o come l'utilizzo dei dati dei telefonini per controllare le persone. Tramite questa paura si stanno creando tutta una serie di nemici artificiali, come appunto il runner, come la persona che porta il cane fuori, come coloro che escono di casa per fare due passi, rispetto invece a oscurare ovviamente quelle che sono le vere responsabilità di contagio e di diffusione di questo virus, che sono appunto l'apertura, la continuazione nell'apertura delle fabbriche, le posizioni di Confindustria e tutto ciò che abbiamo raccontato spesso anche da questi microfoni. E in Catalogna e Spagna come si sta vivendo questa situazione di controllo sociale? C'è la stessa pervasività, non c'è la stessa pervasività, e soprattutto se c'è anche questo, insomma, questo consenso, questa partecipazione anche della popolazione nel segnalare assembramenti e cose di questo genere, come se tutti dovessimo diventare poliziotti anziché essere solidali in una situazione di questo genere?
È difficile poterlo definire in maniera, diciamo, valida ed equivalente per tutto il territorio dello Stato spagnolo, perché ci sono molte differenze. Io posso dare al massimo il punto di vista di quello che vedo qui in Catalogna e qui in Barcellona. C'è una differenza, diciamo, un po' culturale, forse rispetto a quello, all'evoluzione che ha avuto l'Italia negli ultimi anni, che qui comunque si mantiene via con tutta la tradizione, diciamo, assembleare, libertaria e quant'altro. È vero che esistono persone che criticano, e si legge anche su Twitter, che fanno quelli che vengono chiamati gli spioni, civati dai balconi chiedendo alla gente di tornare a casa e quant'altro, però dall'altra parte i giornali, i media di comunicazione non hanno ancora fatto risuonare di queste cose. Il País, l'Avanguardia, il Periodico non hanno cercato di spingere molto su questo tema, quindi hanno ridotto molto l'effetto di controllo da parte della popolazione stessa, che quindi è un piccolo cambio di come gli stessi media, anche diciamo, il regime, affrontano la questione. Dall'altra parte c'è tutta anche la volontà di una rete di solidarietà molto più ampia, che cerca di evitare queste dinamiche di controllo, ma cerca di focalizzarsi più sul fatto del bisogno di darsi sostegno e del fatto che sicuramente è molto più importante criticare il fatto che non siano stati spesi bene i soldi nella sanità, che è una delle cose più fondamentali. Non c'è stata tanto questa narrativa in cui venivano identificati gli untori, anche perché come concetto la parola di untori non esiste qui rispetto alla cultura italiana, quindi non c'è stata tanta questa narrativa, c'è stata forse più la narrativa del tentativo del dialogo tramite i balconi e della volontà di riflettere sul controllo e su chi lo metteva in pratica. Qui sicuramente buona parte del controllo è stato poi svolto dalle forze dell'ordine, sicuramente, che hanno fatto un po' di controllo, ma neanche troppo, ma soprattutto dalla presenza del ritorno dell'esercito nelle strade, che era una cosa che assolutamente non era presente, quindi già qui si identifica chiaramente chi ha il ruolo di controllore e di controllato, quindi anche se qualcuno lo fa sicuramente perché c'è una struttura comunque sociale di seguire il controllo e di sentirsi ognuno un pochettino una forza dell'ordine, però culturalmente è molto meno presente e anche a livello pratico è molto meno presente, anche perché dal mio punto di vista è quando ti trovi i militari in strada capisci chiaramente chi è l'ordine, chi è il potere e chi sei tu.
Senti, però, a proposito di come stanno reagendo le persone rispetto all'esasperazione e alla gestione di questa emergenza, ti volevo chiedere se anche a Barcellona, come abbiamo visto in diverse città italiane, si sono attivate reti di mutualismo, di solidarietà dal basso, per fare la spesa a chi è chiuso dentro casa o per sostenersi comunque vicendevolmente nei quartieri, se stanno nascendo o se esistono esperienze di questo tipo.
Sì, sono nate, diciamo, da un paio di giorni prima del confinamento, se l'è iniziato, quando si iniziava già a vedere che probabilmente i tiri sarebbero andati verso una chiusura di quarantena nelle case, si è iniziato a fare una serie di piccole assemblee all'interno dei quartieri. È anche vero che qui entra c'è un problema strutturale, che è come fare un funzionamento assembleario se non ti puoi vedere e se puoi semplicemente comunicare, quindi ci sono delle difficoltà a livello tecnico pratico, però esistono buona parte di piccole reti di supporto locale tra i vari quartieri, ma anche un pochettino più ampio per quello che riguarda portare la spesa a casa di chi non può o chi ha dei problemi a livello lavorativo, quindi magari viene licenziato, non sa la sua situazione. Ci sono le classiche assemblee di quartiere che hanno sempre aiutato e sostenuto buona parte delle persone con problemi, tanto di affitti come di contratti di lavoro, che vengono poi a generare dei contatti con gli avvocati diciamo, dei movimenti, che possono cercare di dare un sostegno economico. Poi dall'altra parte vediamo tutte quelle altre reti, diciamo, un pochettino più individuali, tra l'individuale e il collettivo non tanto politicizzati, che sono chi inizia a costruire in maniera massiva delle piccole mascherine di tappabocca per cercare di ridistribuirle a tutte le persone del quartiere o di aziende che ne hanno bisogno, e quindi o piccole aziende o personale a livello individuale o piccoli gruppi di 4-5 amiche che sono sarte o quant'altro, che iniziano a fare maschere per permettere a tutti di poter uscire almeno un pochettino più tranquilli se devono andare a fare la stessa e quant'altro. Quindi esistono delle piccole reti di supporto andando in qualche modo in queste settimane, poi vedremo come evoluziona la situazione, quello che potranno realmente fare in funzione di come evolve la situazione.
Va benissimo, sei stato molto chiaro. Se non hai nulla da aggiungere, noi ti ringraziamo per la corrispondenza, torneremo sicuramente a disturbarti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per avere degli aggiornamenti sulla situazione. Nel frattempo ti salutiamo e ti auguriamo una buona giornata, a risentirci presto.
Anche a voi un abbraccio virtuale.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao. World's out of order, so at night the fiends dance on Grease with John Travolta.